www.ladyjo.it e la storia continua. Storie milanesi, la puntata numero 2 di Maria, zona 7. Non vivevamo la miseria che avevano vissuto altri della mia generazione, ma era ugualmente un periodo gramo. Mi consolavo pensando che se fossi rimasta al paese sarebbe stata molto peggio. Miseria aggiunta miseria. Lo zio, oltre che per la signora, aveva iniziato a lavorare per l'officina Breda, così non partì perché quel lavoro era utile allo sforzo bellico. Quando mia zia poté riprendere il suo lavoro, io andai a servizio in una famiglia in via Piccolomini e tornando dal lavoro spesso facevo la strada a piedi perché lo zio, che invece ci accompagnava, non poteva venirmi a prendere e i mezzi avevano un costo. La strada non era poca, anzi erano diversi chilometri, ma li facevo volentieri scoprendo di volta in volta strade diverse per curiosità e perché mi iniziava a piacere questa città che era stata così generosa con me e che in quegli anni era distrutta dai bombardamenti. Si era nel 1943 e non si poteva uscire dalle 21 quando suonava una sirena che avvisava del coprifuoco e fino alle 6 del mattino stavamo chiusi in una casa con i tendoni tirati per non far vedere la luce delle candele. A dirlo oggi non ti credono, ma ho avuto veramente tanta paura e anche per questo non ne parlo volentieri. Pensate che la signora mi regalò la bici da uomo del figlio, tanto poverino non l'avrebbe potuta più usare e i fascisti mi misero i punzoni per paura che fosse una dei partigiani. Una donna con una bici da uomo, ma pensate che clima che c'era. La guerra era finita e trovai una sistemazione per conto mio come custode in un palazzo di via Achille grazie a una conoscente e alla signora che diede le referenze. Lo stabile era vicino allo stadio che era stato ribattezzato Meazza in memoria del fuoriclasse milanese. Sorrido perché ho letto nel libro della zona 4 la sua memoria veramente interessante. Ma per tutti si chiama come la zona ovest della città, quartiere San Siro, dove è stato costruito nel 1927. Allora aveva una capienza di 40.000 spettatori. Ora lo chiamano dei 100.000, da quando in occasione dei mondiali del 1990 lo hanno ampliato. In realtà può contenere 85.700 tifosi e San Siro è un luogo d'attrazione come la Scala, i negozi della Galleria, il Castello Sforzesco o il Duomo e lo includo nei tour in torpedone della città. Abitarci nelle zone e vicinanze assicuro che non è uno spasso, specialmente la domenica di partita quando tutto il quartiere diventa un enorme parcheggio. E fin dal mattino tifoserie varie si aggirano in gruppetti vocianti con tanto di sciarpe e bandiere verso l'appuntamento. Quando poi i cancelli vengono aperti, l'enorme stadio si riempie e a me fa venire in mente un formicaio con la gente che sembra si muova su un nastro trasportatore lungo le rampe. Proprio mentre guardavo la fiumana andare verso lo stadio, un giorno conobbi Aldo, bello, alto, con gli occhi grigi, che stava incamminando per andare alla partita. E non la vide quella partita. Passò tutto il tempo con me. Fu un colpo di fulmine. Un po' perché quando vedi la guerra e la morte ti sembra tanto imminente, avevamo voglia di cancellare la paura con l'amore. Un po' perché avevamo tante cose in comune e ci innamorammo. e dopo soli 5 mesi mettemmo su famiglia. Fino a una ventina di anni fa c'era un po' di educazione per la tifoseria, tra la tifoseria e da casa nostra si sentiva il commentatore sportivo che annunciava le formazioni calcistiche. Oggi dalle finestre più che boati non si ascoltano. Questo è un quartiere che cambia sull'onda delle programmazioni calcistiche e a vederlo d'estate, con tutti i marciapiedi deserti dalla parte del sole e il traffico illanguidito dalla calura, pare difficile ripensare alla grande confusione dei pullman che vomitavano tifoserie in mezzo alla scieghiera, che lava giù per i pullman, come dite voi milanesi. www.redigio.it e la storia continua.